Tifosi Viola all'ascolto, buonasera da Leonardo Bardazzi, ben trovati al Pentasport del venerdì con Matteo Sestini. Ciao Matteo.
Ciao Leo, buonasera a tutti.
E Stefano Rossi, ciao Stefano.
Eccoci qua, buonasera a tutti.
Finalmente sta per tornare il campionato, un bel fine settimana in Serie A con un paio di partite davvero interessanti, Lazio, Juve e il derby con Mancini che esordisce sulla panchina dell'Inter, soprattutto con Verona Fiorentina al Bentegodi, Luca Toni contro il suo passato, una Fiorentina contro le sue paure, possiamo definirla così, con Diego Della Valle che trasmette serenità ed entusiasmo alla squadra, con una Fiorentina stessa chiamata a delle risposte certe dopo i tanti colloqui avuti in questo campionato, che ha fatto bene da un punto di vista fisico alla squadra per progredire, soprattutto nei vecchi infortunati come Mario Gomez e Marco Marin, ma anche da un punto di vista mentale, perché la squadra ha potuto mettere i puntini su lei, chiarirsi, capire che cosa non è andato fino a questo momento e provare a ricompattarsi per ritrovare entusiasmo e la voglia, come diceva Pizarro anche in settimana, di provare a rimontare andando a testa bassa fino a Natale, perché no, anche ripresentandosi all'inizio del giro di ritorno con la voglia di essere protagonista, così come è sempre stata la Fiorentina nell'era Montella. Tanti bei propositi, caro Matteo, ora contano i fatti.
Sono assolutamente d'accordo, conterà a fare risultati, conterà a fare punti, sappiamo che comunque al di là di una mentalità da ritrovare questa squadra ha palesato dei limiti, su questi limiti in parte Montella può lavorare, probabilmente può fare qualcosa, su altri aspetti forse ci sarà bisogno del mercato di gennaio o forse anche di quello di giugno, però può darsi davvero che questo ciclo non sia ancora concluso. Probabilmente la risposta a questa domanda ce la darà il prossimo inizio di campionato con la Fiorentina, che avrà, come dicevamo nella pillola del 17-15, due trasferte molto difficili, prima il Verona e poi il Cagliari, e poi c'è la sfida con la Juventus, che al di là del risultato è una sfida sempre particolare. Quella è una partita che non puoi vedere nell'ottica del campionato, no? Una partita a sé stante, in cui se perdi potevi metterlo già in conto che poteva andare in quel modo, se vinci però ti può dare uno slancio eccezionale.
Nel corso del Pentasport parleremo anche di Pepito Rossi, My Way è il suo libro che sarà presentato a Firenze in Piazza Savonarola il 2 di dicembre prossimo. In questo fine settimana Pepito tornerà a Firenze, dalla prossima settimana lavorerà al centro sportivo e appunto martedì 2 dicembre, alla presenza anche dei tifosi della Fiorentina che vorranno esserci, Pepito stesso presenterà il suo libro che racconta un Giuseppe Rossi anche fuori dal campo. Bernardo Provarone, buonasera.
Buonasera a voi.
Ciao Vera, ben trovato. Si torna a parlare di campionato, di calcio giocato, tanti bei propositi, tanti chiarimenti in casa Viola, ora conta il campo, perché sogniamo ancora la rimonta, però bisogna che ci aiutino a sognare questi Viola.
Ora non è che sia l'ultima chiamata, però per alcuni aspetti potrebbe essere. Questo genere di pressione mi auguro che non lo senta la squadra, ma oggi sono chiamati tutti a una grande risposta con consapevolezza di avere una qualità a livello di rosa, di collettivo, di materiale strettamente umano e calcistico, e anche a livello societario, degno di un terzo posto. Per cui, insomma, voglio dire, si devono anche rendere conto da soli che questa è una società che è cinica, pretenziosa quanto vuoi, talvolta anche molto conservatrice, anzi troppo spesso, però è una società che è sempre molto puntuale, molto riconoscente, riconosciuta da tutta Europa, questo te lo garantisco che è così, ne parlano tutti in questi termini, molti ne parlano in termini anche come, è sempre un modo di dire, sento sempre dire la stessa cosa, no? Che poi si perdono un bicchiere d'acqua, che sono strani in certe cose, non gliele levi dalla testa, non vogliono fare a modo loro quando il calcio è un'altra cosa, che in parte è ciò che penso anche io, per cui, però insomma questi giocatori, questo preambolo per farti capire, questi giocatori si trovano in un contesto assolutamente privilegiato dove ancora oggi ci sono tutte le componenti assolute per fare risultati importanti e per cui che si sveglino.
L'hai letto che Diego Della Valle è pronto a entrare in politica?
No, l'ho sentito dire già tante volte, la sensazione l'ho avuta anche a osservarlo in televisione, dopodiché se dovesse farlo Non lo so, ragazzi, ci può ancora faccio, però lui penso di questa.
Il Fatto Quotidiano riporta una dichiarazione ripresa tra l'altro anche da Libero.it, quotidiano Libero.it, dove Diego Della Valle dice: io in politica un mese e saremo pronti.
Beh, oggi questa dichiarazione?
Sì.
Ok. Ma io, guarda, ti dico una cosa. Allora, questo è un uomo che ho molto criticato, diciamo, a titolo familiare per alcune situazioni negli anni. È un uomo che penso abbia dimostrato a tutti lo spessore, chiaramente imprenditoriale, ma anche umano. Ti dico, Leo, in questi ultimi mesi mi ha un po' colpito in negativo. Cioè, io, una persona, può essere anche mio fratello, se ho qualcosa che non mi torna, che non mi piace, che non, lo dico serenamente. Ecco. Lui è una persona che sinceramente a pelle non mi ha mai trasmesso tutta questa infinita simpatia. Ho sempre avuto grande rispetto per questa famiglia, indiscutibilmente. Però ecco, le uscite sue da un anno e mezzo a questa parte mi hanno anche un po' colpito in negativo, nel senso, l'ultima soprattutto, cioè è facile, ragazzi, andare in una, neanche tribuna elettorale, ma seduto davanti a un grande giornalista e elencare le problematiche del paese, da dove dovrebbe iniziare chi si occupa oggi per risolvere le faccende, cioè con due parole spicciole, quanto la situazione è talmente pesante, benché magari cercata dai protagonisti, però oggi questo è. Per cui mi ha colpito questo, ecco, cioè non so se si renderà conto da solo di quello che sarà eventualmente il lavoro in un ambito di questo tipo oggi in Italia, però ecco, l'ho sentito parlare con grande leggerezza, a volte non mi era mai capitato di ascoltare, per cui ci sta che la sua praticità abbastanza storica nella sua forma di parlare e anche nella sua forma di comportarsi, ci sta che possa avere anche un grande successo in politica. Io oggi, dando uno sguardo ad ampio raggio, dico che mamma mia, il coraggio ci vuole a mettere la mano lì, però questo è un paese che anche loro per interessi imprenditoriali chiaramente sognano recuperato, e per cui ci sta che abbiano, forse questi imprenditori un po' come Berlusconi, a un certo punto della loro vita vogliano non solo essere protagonisti a livello imprenditoriale, ma cercare di dare anche veramente una mano al nostro paese. Questo è molto ammirevole per certi aspetti. Il giorno in cui qualcuno ci riuscirà, passerà da eroe vero.
Vera, tornando al campo e insomma alle questioni di casa fiorentina, 3-5-2, forse più Vargas che Alonso, largo a sinistra, complice anche l'infortunio di Pasquale, Babacar e Gomez davanti. Ti piace come idea?
Io credo giocherà Alonso, così la butto lì.
Però allora 4 e non 3-5-2.
3-5-2 con Alonso, penso, come a Genova sostanzialmente. Credo io, Vera.
Ma sai, Leo, atleticamente questo giocatore c'è. Il problema di Alonso è un problema di, secondo me, di piedi, di tecnica, di qualità nelle sue giocate.
Hai detto poco, si gioca a pallone.
No, però fammi finire.
No.
Che manfano, sai. questo ragazzo mi dà la sensazione che nei primi momenti di sofferenza sia un po' ora oggi condizionato psicologicamente. Allora a quel punto sbagli anche le cose semplici, che secondo me lui non sbaglierebbe. Allora, io ne ho viste tante di partite di Alonso in Premier. In Premier non esiste questo genere di pressione come in Italia. In Italia siamo tutti una banda ai pazzi, e per cui questi giocatori che vengono dall'estero, da questi paesi, per esempio la Spagna, che è un paese di persone dolcissime, io ci ho vissuto 4-5 anni, ti garantisco che è così, poi ci sono gli animali anche in Spagna, però hanno proprio un modo di viversi la vita speciale, e qui quando sentono questo fiato addosso, e Firenze è una città tremenda in questo, secondo me molti lo soffrono veramente, ma molto di più di quello che noi ci possiamo immaginare. Questo ragazzo stava iniziando a prendere mano bene, e quando la squadra ha iniziato a calare e avere delle problematiche, è calato molto anche lui. E l'ultima volta l'ho visto, l'ultime due o tre gare l'ho visto molto impaurito, molto timoroso anche di prendere iniziativa. E per cui questo poi si trasporta anche nei controlli di palla, nelle giocate e tutto. Perché secondo me Alonso è meglio di quello che abbiamo visto prima.
Di punte parliamo con Ciccio Graziani, che mi pare se ne intenda. Buonasera Ciccio.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
C'è anche Bernardo in diretta con
ciao,
te.
Ciao, un abbraccione a Bernardo, anche a te Francia.
Ciccio, pare che Montella stia pensando seriamente di riproporre il 3-5-2 con Mario Gomez di nuovo titolare in campionato, ha giocato finora solo in Coppa dopo l'infortunio da titolare,
sì.
E Babacar accanto a Mario Gomez, con Cuadrado largo.
Io qualche tempo fa, proprio parlando di queste possibilità, io dissi che sono curioso, ma nello stesso tempo sono propenso ad avvalorare l'ipotesi che i due ragazzi debbano giocare assieme e possono giocare assieme. Tra l'altro io credo che con Gomez vicino, lo stesso Babacar, non solo può avere un pochino più di libertà di movimento, ma potrebbe trovare addirittura dei giovamenti, dei vantaggi, ma questo vale anche per Gomez, perché stare da soli lì in mezzo a due difensori ogni volta non è piacevole. Se invece ci si distribuisce le responsabilità nella fase offensiva, credo che sia meglio. Almeno io sempre, se ho due punte buone, io le faccio giocare sempre insieme, vai!
Anche tu stesso sei stato un giocatore che ti sei...
Io poi ho avuto la fortuna di giocare negli anni che ho giocato sempre con due punte, a Torino, a Firenze, a Roma,
in
Nazionale. Io ho sempre giocato con due punte, anche perché...
ho capito, ma c'avevi Claudio Sala e Causio, è facile...
va bene, ma io credo che in questa Fiorentina tu c'hai in mezzo al campo anche dei giocatori di qualità. Hai da una parte Alonso Pasquale, da una parte c'è Cuadrado,
c'è Vargas, c'è
chiunque c'è sulle fasce, ma anche in mezzo se ti muovi, i giocatori bravi che ti possono mettere la palla la trovi sempre, poi uno viene incontro, l'altro va lungo, viceversa, uno va sul palo, l'altro va sul secondo, insomma se si distribuisce un po' le responsabilità, se poi i giocatori sono bravi e collaborano, portano sicuramente dei vantaggi alla squadra in cui tu giochi, non c'è dubbio.
Due innamorati di questo sport che è il calcio, parto da Bernardo per chiederti che cosa ne pensi di questa riforma federale varata ieri, che tra l'altro limita molto, insomma, le rose, e ha fatto un po' di confusione forse su questa norma per gli extracomunitari, però nel caso Viola, Bernardo, se dovessimo limitare in questo momento la rosa a 25 giocatori con 4 cresciuti nel proprio vivaio e 4 italiani, insomma praticamente dovremmo fare a meno di 10 giocatori.
Ma guarda che oggi fare almeno di 7-8 in Fiorentina, non so se succederebbe questa grande tragedia.
No, però bisogna vederli, capito? Perché sennò sono a busta paga.
Il problema è questo. Ora certo. Io non ho mai controllato le scadenze di contratto. Mi auguro che davvero inizino a finire questi contratti da un giorno. Perché sennò diventa veramente un casino. Perché il mercato oggi, cioè in Spagna, è un paese in cui lavoro molto. Io ti garantisco che dal quarto posto in giù fino all'ultimo, le squadre più di 300.000 euro netti ai giocatori non li danno. Ma dal quarto posto in giù, Leo, cioè, credi? Comunque, a parte questo, allora è un dato di fatto che ci sia una grande necessità di recuperare il nostro prodotto interno, questo è garantito, per cui stanno cercando di prendere dei provvedimenti affinché possa finalmente l'Italia recuperare il suo spessore internazionale. Sarà un lavoro non semplice. In Germania mi viene da pensare che ci sono stati tantissimi naturalizzati, perché se vai a vedere anche la squadra tedesca, c'è tanti ragazzi che non sono tedeschi, cioè che pure però hanno fatto le fortune delle nazionali giovanili e della prima squadra. In Francia ci sono ragazzi di colore come in Inghilterra, insomma ci sono anche tanti altri aspetti che hanno facilitato un po' certe nazioni. Noi siamo, secondo me, abbiamo una caratteristica che ci distingue sempre da tutti e che secondo me ci ha proprio salvato nella storia di questo paese, che è il talento. Il talento nostro non ce l'ha nessuno, e per cui secondo me si deve puntare tantissimo su questo, tornare a puntare tantissimo su questo, dopodiché il movimento calcio è un movimento che muove quantità di denaro impressionanti, dove il business ormai è tutto, e per cui di fronte al business molto spesso si accantona anche quelli che sono i valori sportivi e le ambizioni, e questa è una situazione che è accaduta in questi anni, che ha portato a dei risultati. Ora ragazzi, non tradisci, cioè, noi 8 anni fa
due mondiali fa abbiamo vinto il campionato del mondo, qualche poco anno fa abbiamo fatto la finale degli europei, cioè, qui sembra che caschi il mondo sempre, però se vai a vedere a breve scadenza o più o meno breve, gli italiani hanno comunque sempre ottenuto risultati. Oggi fa effetto vedere la nostra nazionale faticare con la Croazia, faticare con l'Albania, fa effetto vedere l'Under 21 prendere le scopole quando si vinceva gli europei a mani basse, fa le Under 18 e l'Under 16 praticamente escano fuori sempre all'inizio, per cui insomma il campionato italiano è quello che vediamo, e qui c'è sicuramente un grande bisogno di riforma, di pulizia e di riossigenazione. Mi auguro che le persone incaricate siano quelle giuste, perché ci manca tanto.
Ciccio, che dici sul Consiglio federale di ieri su queste norme?
No, io dico che se si tratta di andare ad investire nei settori giovanili è importantissimo, se si tratta di cominciare a guardare anche nei settori giovanili non più al risultato ma alla crescita dei calciatori, perché non è pensabile che dalla primavera delle squadre di Serie A ne vengono fuori, i giocatori che poi vengono presi in considerazione per la prima squadra ce ne sono con l'omicino, no? Ci deve essere un apporto maggiore dai ragazzi della primavera che poi vanno alla prima squadra, e non bisogna necessariamente vedere tutte le volte il risultato, ma bisogna andare alla ricerca della crescita del giocatore. Noi sappiamo che i giocatori tecnici oggi sono molto condizionati dal fatto che c'è molta fisicità. Tu guardi i portieri, se un portiere è bravissimo e è 1,78, no, non lo prendono manco in considerazione, non è vero. Se io ripenso quando abbiamo giocato con il Portogallo, con la nostra nazionale, c'era un portiere del Portogallo che era alto 1,76-77, penso, con quello lì la palla non la prendevi mai dal dischetto di rigore in giù. Lui usciva addirittura nel dischetto di rigore. Gli facevi pochi gol di testa a questo. Oggi invece il mondo è completamente cambiato. Nei settori giovanili guardano soprattutto i risultati, non alla crescita del giocatore. Se c'è un giocatore di talento, piuttosto lo sacrificano, perché il giocatore di talento poi gli chiedono anche di venire a fare la fase difensiva, di andare a rincorrere la gente. È come se adesso, faccio un altro esempio, Mancini a Kovacic gli chiede di fare anche la fase difensiva. No! Kovacic ci deve giocare in funzione di se stesso e per la squadra, per mettere più palloni possibile a Palazzo e Gardi per fargli fare gol, perché quello ha il talento va esaltato, non va condizionato con dei comportamenti tattici. Poi è così nei settori giovanili, ci sono troppi ragazzi penalizzati perché non hanno quella fisicità che spesso si richiede, e poi si guarda troppo al risultato e invece bisogna guardare alla crescita dei ragazzi. Un'altra cosa, noi attraversiamo un momento difficile, perché non è che se Conte li allena un po' di più, se noi abbiamo una nazionale più forte rispetto alla Croazia o rispetto all'Uruguay. Pensate all'Uruguay, ragazzi, è un isolotto rispetto all'Italia. Eppure vedi che quanti giocatori e che qualità di calcio hanno, perché c'è tanti ragazzi che giocano, c'è tanta passione. Io faccio un altro riferimento. La Spagna, ma vi siete mai chiesti perché la Spagna fino al primo europeo, mondiale europeo,
non aveva mai vinto nulla?
Nulla, eppure Real Madrid, Barcellona, squadre sempre di nelle competizioni europee erano sempre protagonisti. In nazionale, mai, non hanno mai fatto una finale di Coppa Europa, non hanno fatto mai finale di Coppa del Mondo, l'abbiamo fatto la finta. La prima finale degli europei li hanno vinte, perché? Perché a un certo punto si sono ritrovati nel periodo in 8 anni dei talenti fantastici e hanno approfittato e hanno raggiunto i traguardi che hanno raggiunto. Adesso noi stiamo attraversando un momento difficile, bisogna la ricerca di rialenare la qualità tecnica più che andare alla ricerca di risultati. Come vedere gli allievi nazionali delle squadre professionistiche, la prima cosa che pensano è il risultato, perché l'allenatore deve vincere. Ma noi gli dicono, guarda, anche se non vinci, non importa, ma tu mi devi tirare fuori almeno 4-5 giocatori, 6 che il prossimo anno compongono la prima volta. E questo è il lavoro che bisogna fare, ritornare alle origini, ridare fiato, forza ai settori giovanili e allenare i ragazzi per crescere, non per vincere la partita o quel campionato, ma devi guardare in prospettiva futura sulla crescita del giocatore.
Una cosa al volo e poi vi saluto, una specie di pronostico: chi lo vince il duello a distanza tra Gomez e Toni domenica? Vera?
Ma nemmeno mi scomodo, lo tronca in due.
Il nostro, immagino.
Lo sronca in due.
Bene. Bene. Ciccio?
Ma guarda, Tony ha fatto cose straordinarie e continua a farle, perché sempre con quella corsa un po' dinoccolata, un po' incompito,
sì.
A volte non si sa quando arriva,
sì.
Non si sa quando gli arriva la palla che cosa può succedere. Io sono per Gomez, non me ne voglia Tony, perché io faccio il tifo per la Fiorentina e non per il Verona. Gli ho voluto bene a Tony, ma in questo momento lui appartiene all'Atalanta, quindi mi auguro che domenica Gomez torni ad essere quel meraviglioso giocatore che è sempre stato e che a me è sempre piaciuto, e anche le gambe nei suoi modi di giocare. Adesso ha bisogno di un pizzico di fortuna per mettere una palla dentro. Questa è l'unica cosa che spero che avvenga domenica a favore di Gomez, naturalmente, per la Fiorentina.
Grazie, buona serata a tutte e due. Ciao.
Ciao.
Bernardo Provarone e Ciccio Graziani, a presto. Ribadisando, sì, però
fino a un certo punto,
perché comunque diciamo che siamo, come dire, punti di riferimento, grazie anche al lavoro di Duccio e ovviamente della squadra esterna del Pentasport. Duccio, non ci deludere, dici chi gioca domenica.
Insomma, direi una domanda facile, caro Leonardo.
Dai, partiamo dal modulo intanto, dai.
A parte gli scherzi, io direi di partire da questo, Matteo, perché in effetti oggi è arrivata la prima vera indicazione di formazione, perché è tornato anche Vargas ieri sera e quindi stamani si è allenato. Tra l'altro, come abbiamo ribadito nel pomeriggio, Vargas non ha fatto lavoro alternativo, lavoro differenziato, ma è sceso proprio insieme sul terreno di gioco con tutti i compagni, quindi un giocatore comunque candidato ad una maglia da titolare. Di solito quando tornano tardi dagli impegni con le nazionali, magari le percentuali di giocare titolari scendono in modo esponenziale. Con Juan Manuel Vargas questo non è successo, proprio perché già nella giornata di oggi si è allenato con il resto dei compagni. Il modulo è l'indicazione un pochino più importante di giornata e riguarda il 3-5-2, ciò di cui vi abbiamo già parlato nel corso della settimana. L'idea di Vincenzo Montella sarebbe quella di ripartire dal modulo che abbiamo visto, anzi dal sistema di gioco, così come lo chiama il tecnico della Fiorentina, nel secondo tempo di Fiorentina-Napoli. Obiettivamente la squadra viola in quell'occasione ha prodotto qualcosa di più, insomma si è resa più pericolosa dalle parti del portiere del Napoli, e appunto dovrebbe ripartire proprio dal 3-5-2 con la difesa a 3, con Savic e Gonzalo Rodriguez sicuri di una maglia da titolare, e con Basanta che entra fortemente in ballottaggio con Nenad Tomovic. Questa è l'altra novità che vi do nel corso del Pentasport.
Quindi Basanta, Savic, Gonzalo potrebbe essere il trio,
sì,
dietro.
Sì, potrebbe essere questo, con i due giocatori argentini. Ovviamente a quel punto Savic andrebbe a fare il centrodestra della difesa a tre, perché lo ha fatto in passato con Basanta, che appunto, essendo mancino, se non mi sbaglio, dovrebbe,
sì,
è mancino,
assolutamente mancino.
Il giocatore argentino, a differenza di Savic, che comunque è destro naturale, gioca, è vero, sì, spesso anche sulla sinistra, ma comunque in questa occasione dovrebbe andare proprio dall'altra parte.
Che poi dai, Duccio, forse questa difesa a tre era quella che anche dopo il mercato ci eravamo un po' immaginati tutti, no? Voglio dire,
sì.
Basanta, bene o male, nazionale argentino, anche se giocava terzino sinistro nei
come
quattro.
Come mai non sembra vista finora?
Gonzalo e Savic, e sembrava a tutti che questa potesse essere un po' la difesa base della Fiorentina.
Sì, sì, anche perché poi difficilmente alla vigilia del campionato ci saremmo aspettati un Tomovic così tanto utilizzato. Obiettivamente uno dei giocatori che dati alla mano ha giocato più di tutti, tra l'altro in più ruoli, perché fa il terzino destro, gioca nella difesa a 3, gioca centrale nella difesa a 4, è veramente un vero e proprio jolly della difesa. Da questo punto di vista, dal punto di vista della duttilità tattica, in difesa la Fiorentina è messa benissimo, perché ha veramente tanti giocatori che possono svolgere più ruoli, a partire anche da Marcos Alonso, che comunque per vantaggio su Vargas per fare l'esterno sinistro nel centrocampo a 5. Prima vi ho detto di un Vargas comunque candidato una maglia da titolare, comunque in ballottaggio con lo spagnolo. Le percentuali però in questo momento, ancora con un allenamento da svolgere, sarà domani nel primo pomeriggio, le percentuali, come detto, premiano ancora una volta lo spagnolo. Ricordo che Pasquale è ai box e che purtroppo ne avrà ancora per tante settimane. Quindi Alonso a sinistra, Cuadrado a destra nel 3-5-2, e poi è chiaro, ci sono quattro giocatori per tre maglie. Mi riferisco a Pizarro, che comunque dovrebbe essere titolare davanti alla difesa, Borja Valero, Aquilani e Mati Fernandez. Vediamo alla fine chi è che resterà fuori tra questi quattro giocatori. L'impressione è che ballottaggio vero a centrocampo, Leonardo, sia tra Aquilani e il giocatore cileno Mati Fernandez.
Sì. Sì, Aquilani non benissimo nemmeno in nazionale, ha giocato da regista puro.
Grande inizio di stagione, perché l'inizio di stagione è stato
molto,
ottimo,
molto buono.
Adesso qualche problemino.
Forse sta pagando qualcosa, non sappiamo, forse il ruolo di regista non lo esalta, vedremo. Insomma, Mati Fernandez ha giocato benino, sinceramente è un po' scomparso nelle ultime due o tre apparizioni.
No, volevo chiedere a Duccio...
Nessuno, diciamo, ha brillato. Prego, Matteo.
Sì, è stato anche, non è stato nemmeno tanto bene, il giocatore... Sì. Insomma, il numero 14 della Fiorentina, se non mi sbaglio, ha avuto un altro problema, ora non ricordo, mi sembra un problema muscolare, però lo ha limitato appunto prima della sfida con la Sampdoria, è un po' il neo di questo calciatore, lo abbiamo detto, lo dice spesso anche Vincenzo Montella, non riesce a trovare continuità nel corso di una stagione.
No, volevo chiederti, Duccio, se secondo te, immagino che la discriminante tra Vargas e Alonso sia l'equilibrio per la scelta, l'equilibrio della squadra ovviamente. Se questa scelta può influire anche su il centro del reparto, cioè su quello che abbiamo appena detto, magari con Vargas qualcuno un pochino più di sostanza che può garantire qualcosa di più, come anche Aquilani per esempio, che insomma è piuttosto arcigno nonostante i piedi molto educati a centrocampo, se invece c'è Alonso forse più Mati?
Sì, può essere un'idea, anche se da questo punto di vista Matte sul centro-sinistra dovrebbe giocare Borja Valero, che è un po' il suo ruolo, no? La posizione di campo preferita obiettivamente è sempre stata questa, anche se poi ha variato tanto all'interno del centrocampo della Fiorentina, il numero 20, è chiaro che è una questione di equilibri, è una questione anche di elastico, così come lo chiamava lo stesso allenatore della Fiorentina nel primo anno in Viola, 3-5-2 che diventa 4-3-3, ovviamente in fase di possesso del pallone, con Alonso che a quel punto sarebbe un giocatore molto più vicino ai difensori rispetto a Cuadrado dall'altra parte del campo, ecco, quindi da questo punto di vista forse ci si scopre un po' meno rispetto a mettere Vargas e Cuadrado sui due esterni dal primo minuto, fermo restando che poi Montella preferisce ovviamente dar continuità e dar fiducia alla propria idea di gioco basandosi poco magari anche sugli avversari, ma in questo momento la Fiorentina delle difficoltà le ha palesate anche in fase di costruzione di gioco, ma soprattutto quando deve difendersi, quindi forse dare un occhio anche agli altri mi sembra sia la scelta più giusta. Davanti, e qui chiudo anche con la probabile formazione, può succedere obiettivamente di tutto, perché per quello che siamo riusciti a capire anche oggi Montella ha mischiato le carte, quindi ha quattro giocatori offensivi in questo momento che sono Babacar, Gomez, Marin e Ilicic, due di questi ovviamente giocheranno dal primo minuto, indietro rispetto agli altri Josip Ilicic, così farò contento un po' tanti direi in questo momento tifosi all'ascolto, però non escludo che a breve lo rivedremo lo sloveno, perché non credo che sia stato accantonato definitivamente da Montella dopo ciò che è successo in occasione di Fiorentina-Napoli, quindi magari non sarà la gara di domenica la volta buona per rivederlo, però già giovedì in Francia contro il Guingamp il numero 72 della Fiorentina potrebbe tornare in campo. Come detto, Babacar, Gomez e Marin giocano per due maglie da fly là davanti. Io ieri ne parlavamo nel corso del Pentasport, Leonardo, davamo Babacar come puro titolare di questa Fiorentina. Occhio, perché per quello che siamo riusciti a capire l'idea iniziale è quella di far giocare dal primo minuto Mario Gomez, finalmente, dopo l'infortunio muscolare, ancora non è mai tornato in campo dal primo minuto, e a questo punto ci teniamo aperto il ballottaggio tra Marin e Babacar, verrà risolto solo e soltanto nella giornata di domani, ma insomma ballottaggio c'è, quindi Montella ci sta pensando.
Grazie Duccio.
A voi ragazzi.
A domani. Ovviamente Montella parla a mezzogiorno e quindi riavremo Duccio Zoccolini sia per Vincenzo Montella che per l'allenamento di rifinitura, che ci chiarirà a questo punto gli ultimi dubbi di formazione. Io penso che giocherà Babacar.
Io sono curioso di capire che Fiorentina ci sarà in campo, perché se davvero questa è una Fiorentina che deve ripartire come dicevi tu Leo all'inizio del Pentasport, cioè dopo una certo confronto, dopo un aver ricercato un certo tipo di mentalità, è vero che nel mezzo c'è stato l'infortunio di Pasquale, però insomma dovrebbe essere un po' una sorta di tirare una linea e ripartire, ecco, anche dal punto di vista tattico sono davvero curioso di vedere che squadra ci sarà in campo domenica.
Il Pentasport di Radio Blu.
Giuseppe Rossi, perché Giuseppe Rossi ormai è in partenza verso Firenze, dall'inizio della prossima settimana lavorerà ai campini per iniziare, diciamo così, a fare palestra in modo più determinato con Luke Buongiorno.
Senza fretta.
Finora ha lavorato solo con i carichi gravitazionali, come abbiamo avuto modo di raccontare nel New Jersey. Senza fretta, però con una tabella di lavoro ben scandita nei tempi, no? Esatto, con il professor Singleton che lo operò a settembre e che lo rivedrà a Natale, visita di controllo che dovrà chiarire se Pepito poi potrà cominciare la fase 3 del suo lavoro di preparazione per il rientro in campo, quello che prevede le corse sul campo e quindi anche i rischi più grossi, no? Perché insomma
cambi di direzione,
cambi
poi
di direzione, quindi
partitelle prima insomma
blande e poi con il
contatto fisico. E tra l'altro, insomma, quando ho letto l'altro giorno della notizia della pubblicazione di questo libro, mi sono chiesto se ci sia del Sinatra nella scelta del titolo del libro, perché c'è un pezzo di Sinatra, non so se si chiama My Way o I Did It My Way, sono sincero,
però, My Way.
Sono delle canzoni più è una delle canzoni più belle in assoluto che esistano.
Il libro di Giuseppe Rossi, che appunto si chiama My Way, a modo mio, che è a cura di Alessandra Bocci, che abbiamo a telefono. Buonasera Alessandra, grazie di essere con noi.
Ciao, buonasera. Rispondo subito alla curiosità. C'è Sinatra, nel senso che è un Giuseppe, devo dire che si è molto battuto, perché non è molto convinta di questo titolo, perché insomma un titolo in inglese per un libro italiano non sembrava appropriato, e quindi poi modo mio, My Way, perché lui ci teneva molto, perché My Way era la canzone preferita da suo padre, e voi sapete che Giuseppe per il papà
stravedeva da sempre, certo.
Una venerazione quasi, quindi questa è la ragione.
Assolutamente, ha fatto bene a sottolinearlo. Libro che sarà presentato, siamo contenti di potervelo dire ufficialmente, martedì 2 dicembre alle 18.30 in occasione dell'incontro organizzato dal fan club Giuseppe Rossi New York in collaborazione con la Syracuse University di Firenze, in piazza Savonarola 15, quindi piazza Savonarola penso che tifosi viola abbiamo imparato a conoscere molto bene. Ci sarà una conferenza stampa di Giuseppe Rossi dalle 17.45 circa alle 18.30, poi la presentazione vera e propria del libro, alla presenza ovviamente di Giuseppe Rossi e della Fiorentina. Poi Giuseppe sarà disponibile per il pubblico presente per firme e foto di rito. Immagino ci sarà anche tu Alessandra, che questa è una bellissima avventura con un campione sfortunato come Giuseppe Rossi, che racconta la sua vita dentro e fuori dal campo.
Sì, 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 ci sarò anch'io, è un'avventura, nel senso che è andata avanti un po' a strappi in ragione anche della situazione di Giuseppe, che insomma ha avuto diversi incidenti, lo sappiamo, quindi se ne era parlato prima del mondiale, poi lui era molto incerto perché non voleva, non sapendo che cosa ne sarebbe stato di lui per il mondiale, non mi sembrava il momento giusto, e poi ci siamo rimessi al lavoro, poi si è rifatto male, però insomma l'editore è tornato alla carica perché ci tenevano molto a presentare questo libro. Prima ancora che Giuseppe tornasse in campo, perché è una storia che va un po' oltre la sua presenza sul campo, che ovviamente è la cosa più importante per i tifosi della Fiorentina, però lui è un po' il simbolo proprio del calciatore un po' diverso da come siamo abituati a vedere i calciatori in Italia. Giuseppe è un ragazzo che ha una personalità molto forte, anche se magari non si direbbe, perché non è uno che si mette in mostra, non ha un'immagine forte, in senso, insomma, non ama molto esporsi con i media, quindi anche per questo è stato un pochino complicato scrivere un libro con lui, perché ci vuole un po' per far sì che poi si apra.
Per strappargli le parole ogni tanto diventa un'impresa, poi l'italiano sì, lui non è che si esprime tanto volentieri.
Esatto, sì sì, però proprio per questo credo che poi alla fine quello che è uscito fuori sarà un pochino una sorpresa per tutti, perché insomma alla fine ci ha raccontato un po' di cose di sé, ed è secondo me una bella storia, perché lui è definiamolo un emigrante di ritorno. Io il libro l'ho pensato così quando mi hanno coinvolto in questa cosa, doveva essere un libro motivazionale e non capivo bene neanche cosa volesse dire un libro motivazionale, quindi ero un po' incerta su da farsi, Quando invece poi io e Giuseppe ne abbiamo parlato per la prima volta, sono stata a casa sua a New York la primavera scorsa, gli ho spiegato come la vedevo io e gli è piaciuto un po' di più. E quindi poi siamo andati avanti su questa strada, che è quella di raccontare in maniera molto minima, perché insomma è un ragazzo di 27 anni, quindi non è che ancora possa raccontare una vita.
Certo.
Raccontare com'è la storia di un emigrante di ritorno, appunto, perché suo padre e sua madre sono emigrati negli Stati Uniti ormai un po' di anni fa, e lui da americano, da italo-americano, però profondamente americano per certi versi, torna in Europa e per fare fortuna nel calcio. E questo è un po' paradossale, perché insomma onestamente il calcio è forse lo sport più europeo che esista. Ed è bello in fondo che un ragazzo americano sia riuscito ad avere successo. Soprattutto, secondo me, c'è anche un fattore simbolico poi della città che lo ha scelto in Italia, perché io credo che Firenze abbia dei legami molto profondi, proprio culturalmente parlando, con gli Stati Uniti, nel senso che gli americani sono da sempre, dall'Ottocento, affascinati dalla città, e Firenze era sempre inclusa nei Grand Tour che venivano fatti in Europa dai ricchi americani che potevano permetterselo. Quindi per questo motivo credo che sia una storia che ha molti intrecci e che può risultare piacevole.
Alessandra, hai anticipato un po' la domanda che ti volevo fare. A Firenze si discute tanto di questa attitudine di Pepito nel momento degli infortuni a rifugiarsi nel focolare domestico, ecco, diciamo così. Visto che sei stata a casa sua, si è avuto un po' modo di capire anche come mai, secondo te, lui ha questo istinto di tornare verso casa nei momenti in cui ci sono delle difficoltà da affrontare?
Sì, beh, lui è una famiglia molto molto legata, perché questo fatto della scomparsa del padre ha pesato moltissimo e credo che abbia determinato proprio molto la sua vita. Lui è molto legato alla sorella Tina, è legatissimo alla madre, quindi credo che la madre a sua volta, insomma, lì sapete come sono queste famiglie italoamericane, poi ci sono zii, nonni, cugini, nipoti, e io credo che per lui stare lì significhi sentirsi un po' più comodo, un po' più caldo, diciamo. Quindi lui ovviamente ha un grande attaccamento a Firenze, perché la Fiorentina è la squadra che lo ha preso dopo parecchi infortuni, quindi è una scommessa per tutti. Però è chiaro che come una specie di, diciamo, del sangue, diciamo, delle radici, e questo è un ragazzo che ha radici appunto sulle due sponde di un oceano, perché lui alla fine è americano, però anche italiano, però la sua casa è nel New Jersey, e quindi è, credo, abbastanza comprensibile che quando non si sente bene, anche perché i suoi non sono mai infortuni normali, insomma parliamo di una persona che si è infortunata tantissime volte, che ha una quantità di ha avuto una sfortuna micidiale. Io vi racconto questo aneddoto breve che ho raccontato anche a lui. Un paio di settimane fa sono stata a Madrid per una partita di Champions League. Il tassista che mi ha portato a Valdebebas si è messo ovviamente a parlare di calcio, e a un certo punto si è messo a parlare di Giuseppe Rossi e continuava a decantarne le doti, il grande rispetto che al Bernabeu avevano sempre avuto per questo ragazzo quando andava lì a giocare con il Villarreal, e però la sfortuna totale, no? La mala sorte che ha avuto questo ragazzo, per cui credo che lui sia un po' il simbolo proprio dell'atleta sfortunato, e logicamente dal suo punto, cioè le reazioni psicologiche agli infortuni forse sono un po' diverse da quelle di altri calciatori, proprio perché è una catena e non è un infortunio unico.
Sì, infatti vorrei chiederti cosa aspettarsi adesso da Giuseppe, perché immagino che dopo la botta anche psicologica dell'ennesimo infortunio sia tornato il solito, cioè il ragazzo che ha voglia di ricominciare, che smania dalla voglia di toccare il pallone in campo e poi in partita, eccetera. Qui non vediamo l'ora di riabbracciarlo, evidentemente.
Sì, sì, ma c'è una cosa sorprendente in questo ragazzo, è proprio la forza di volontà, che è abbastanza incredibile. Cioè io tante volte ho detto, ma come fai a rimetterti lì a rifare i pesi, il pilates, le macchine e la fisioterapia? Però è una cosa che lui non sente neanche il bisogno di spiegarsi, è una reazione automatica alla sfortuna, e lui con cocciutaggine risponde sempre con più forza. È molto positivo, sempre, non è una persona che si abbatte, e veramente da questo punto di vista è molto americano, nel senso che per lui ogni infortunio rappresenta un po' una frontiera da raggiungere, sempre gli alzano sempre l'asticella, però lui non molla mai di un centimetro, ha sempre visto tutte le partite, è un ragazzo che veramente credo che viva, non dico unicamente per il calcio, però ha una grande passione proprio per il pallone, non saprebbe immaginarsi in altro modo, e credo che questa sia la garanzia più grande per i tifosi della Fiorentina, sul fatto che lui si impegnerà e che totalmente non si pone neanche il problema di tornare come prima, perché lui è convinto di che questo sia così, insomma, ecco, non è neanche una cosa da discutere. Lui non vuole mai sentire, quando mi correggeva, noi abbiamo lavorato poi per telefono, per mail, potete immaginare, poi lui era là, io ero qua, quando poi abbiamo finito questo racconto, non sapete quante volte mi ha cassato la parola sfortuna, ecco. E mi diceva mettici un'altra cosa, ma dico come posso mettere sfortuna e sfortuna? Lui non ne vuole sentire parlare, perché sostiene che parlare di sfortuna è come darsi un alibi, e lui non vuole avere alibi perché il suo impegno è totale, e ha 27 anni ed è ancora convinto di poter fare tante cose, quindi dal punto di vista mentale,
grande mentalità,
Giuseppe è una garanzia, perché ha veramente una
internazionali quest'anno, anzi per la verità nel prossimo anno, nell'estate 2015, arriveranno tre star del nostro paese, ma sicuramente l'intento è quello di andare sempre a migliorare e a coinvolgere star sempre più importanti, sempre più conosciute, anche perché, e questo poi lo sentiremo direttamente dalle parole del direttore esecutivo Baiesi presente alla conferenza stampa, le migliorie che hanno diciamo così reso più accessibile, più confortevole lo stadio Franchi, hanno aumentato quello che è l'appeal dell'impianto di Firenze, quindi anche le star, gli artisti più importanti sono così coinvolti e sollecitati a venire a esibire le proprie performance proprio allo stadio Franchi.
Allora, nella giornata di oggi tu hai registrato un'intervista esclusiva con Gianluca Baiesi, direttore operativo della Fiorentina, per parlare appunto del Franchi, ma non soltanto, perché insomma ho letto una risposta interessante, ho sentito anche una risposta interessante in redazione sui campini, quindi su quello che aveva detto Mario Gomez, che il terreno insomma del centro sportivo non è il massimo. C'è una risposta ufficiale della Fiorentina e credo sia interessante ascoltarla, Andrea.
Esatto, assolutamente sì. Gomez, lo ricordiamo, aveva sollecitato un po' la società, ma non tanto la società quanto la Serie A in generale, per ciò che riguarda le condizioni sia del centro sportivo della Fiorentina, sia dello stadio, sia di tantissimi impianti d'Italia. E come ci ha raccontato proprio Duccio Zoccolini nella giornata di ieri, la Fiorentina pronti via ha preso la palla al balzo e ha fatto fare la nuova rizzolatura del centro sportivo, quindi sostanzialmente una grande opportunità per la Fiorentina, anche alla luce di un periodo climatico e meteorologico non particolarmente agevole, in cui pioveva di fatto ogni giorno, e sicuramente insomma la condizione del terreno si era ovviamente deteriorata. A questo punto insomma si riparte da zero, sperando anche che la Fiorentina possa ricominciare a vincere, anche allenandosi in modo più sereno e tranquillo all'interno del centro sportivo.
Grazie Andrea, ci sentiamo subito Baiesi, grazie alla tua intervista e al tuo lavoro, a presto.
Ciao, grazie.
Sentiamo allora il direttore operativo Viola, Gianluca Baiesi, in esclusiva al Pentasport.
Si prospetta una grandissima estate per lo stadio Artemio Franchi con tre protagonisti illustri.
Si sembra che quasi tutti gli anni si faccia qualcosa di più. Effettivamente nel 2015 avremo la contestualità di tre eventi di grandissimo richiamo a livello nazionale, forse con i tre artisti che insieme a Ligabue oggi a livello nazionale, forse con le del Mante Erboso, per noi sono in assoluto una priorità. Lavoriamo insieme ai tecnici del comune che, come sapete, hanno la responsabilità di tenere i due Manti Erbosi in perfetta efficienza. Da questo punto di vista credo che ci sia un intento comune nel migliorare costantemente, ed è chiaro che l'impegno che aspetta il Franchi fra giugno e luglio è un impegno importante, quindi ovviamente siamo pronti in caso di necessità di ovviare a eventuali danni con tutte le azioni correttive che porteranno il Manterbosa del Franchi a essere in perfetta efficienza all'inizio della prossima stagione sportiva.
Ecco, in vista della prossima stagione ci sono già delle idee su come migliorare lo stadio Artemio Franchi? Si è visto in questi anni che ogni anno la Fiorentina ha voluto sempre regalare qualche cosa in più ai tifosi?
Sì, di idee nel cassetto ne abbiamo tante. Diciamo che ne avremmo anche di più se non ci fossero dei vincoli oggettivi legati alle condizioni strutturali dello stadio, ma anche evidentemente ai vincoli che ci pone la soprintendenza, per quanto il Franchi è un edificio, un bene pubblico, un monumento nazionale. Quindi diciamo che nel contesto e nel rispetto di questi vincoli di idee nel cassetto ce ne sono tante. Io credo che l'intervento di quest'anno sia stato particolarmente interessante perché ha coinvolto un settore che prima non era stato oggetto di grandi migliorie. Credo che forse un ulteriore intervento nel settore maratona, oltre evidentemente a curare le curve, sia sicuramente nella nostra portata e nelle nostre intenzioni. Poi ovviamente, come sappiamo bene, tutti gli interventi devono autofinanziarsi e quindi dobbiamo trovare le condizioni di equilibrio giuste per continuare a investire in maniera importante sull'impianto.
Io provo a farle questa domanda libero di non rispondermi. Le chiedo se ci sono novità per quanto riguarda lo sponsor ufficiale della Fiorentina.
Allora, di novità, se la domanda è se abbiamo chiuso degli accordi o siamo in procinto di chiuderne, ti dico di no, perché non sarei onesto, diciamo. Se invece devo valutare quelli che sono i segnali che provengono dal mercato, continuo a essere assolutamente fiducioso. Fiorentina continua ad avere una appeal di marchio crescente, che è quello che a noi interessa. Come ha già anticipato il nostro presidente dottor Cognini, abbiamo chiuso un importante accordo con il nostro prossimo sponsor tecnico, che di fatto poi è il secondo sponsor principale della società, che verrà annunciato a tempo debito. Per quanto riguarda il main sponsor, evidentemente, come ho già detto, non si può, è una partnership su cui non si può assolutamente sbagliare. In questo senso va letto anche questo parziale ritardo nella chiusura di accordi. Di contatti ne abbiamo avuti parecchi, si sta muovendo, il mercato si sta muovendo, siamo fiduciosi.
All'interno dello spogliatoio per dare tranquillità al gruppo, però adesso conta il campo, conta la vittoria.
Sì, insomma, bisogna dare qualcosa in più ai malati, ma anche ai non malati, insomma, e credo che ora sia il momento di provare a rimettere un po' a posto le cose. Non è semplice perché le partite sono difficili, però insomma, da qui alla sosta la Fiorentina ha la possibilità per quantomeno riequilibrare un po' la sua classifica. Poi arrivati alla sosta si faranno due conti e si capirà forse un po' meglio dove può arrivare o a cosa può ambire la Fiorentina quest'anno. Certo è che bisogna cominciare a far punti, a cominciare dalla partita di domenica col Verona.
Riccardo, che partita t'aspetti? Sì. Che reazione t'aspetti della Fiorentina?
Ma allora, senti, preferisco rispondere subito alla seconda. Che reazione? Mi aspetto una reazione importante, non solo perché il presidente, gli incontri, perché i recuperi, Gomez, perché la Fiorentina ha bisogno ora di cominciare a fare qualcosa di positivo e di importante in questa stagione. Diciamo che di tempo e di punti e di risultati ne ha concessi anche troppi, quindi io mi aspetto una reazione, perché la Fiorentina deve avere l'orgoglio di essere la squadra che abbiamo conosciuto tutti all'inizio di questa stagione, la squadra che si presentava in ritiro con l'ambizione minima di ripetersi e di ripetere le ultime stagioni e di provare il passo in avanti, molto difficile, ma almeno di provare a farlo. Quindi io credo che questi debbano essere gli spunti che ci sono nella squadra e nei giocatori, indipendentemente, lo ripeto, da quello che la società deve comunicare, che comunica ai giocatori, da quello che i tifosi stessi che raccolgono l'invito di Pradè di stare uniti e di essere tutti insieme. Ora tocca ai giocatori e la riscossa e il riscatto dei giocatori deve passare da risultati positivi, come diceva Giuseppe, da cominciare a far bene contro il Verona. Partita non facile, va detto, ma proprio per questo occasione importante per far tornare la Fiorentina ad essere la Fiorentina che noi crediamo di aver visto da quest'estate nascere.
Gomez Babacar, probabilmente, anche se il nostro Duccio ci diceva che Marco Marin può essere un'idea, forse penso io a partita iniziata, comunque sicuramente questo è un ragazzo di talento che va rilanciato, forse anche Basanta dietro per una Fiorentina un po' rinnovata in questo 3-5-2 invece vecchio, vecchio stile, Giuseppe.
Ma sì, lì poi bisogna vedere anche che quanto pesano gli impegni con le nazionali, i viaggi e tutto il resto, quindi come tante volte ho detto, non vedendo gli allenamenti, non potendo andare al campo, per noi è difficile capire chi sta bene, chi sta male, chi sta meglio, chi sta peggio, quindi ci affidiamo un po' alle sensazioni e a quello che ogni tanto qualcuno di noi riesce a vedere dal buco della rete intorno al centro sportivo. Al di là di questo e al di là di chi gioca, perché sono sicuro che nella testa di Montella giocheranno quelli che stanno meglio, ma al di là dei nomi c'è bisogno di, come dire, di una svolta della squadra, no? C'è bisogno di quella reazione di cui parlava anche Riccardo prima, cioè oggi bisogna lasciare da parte, secondo me, i personalismi, smettere di pensare a Gomez e Babacar, a Marin piuttosto che a Basanta. Cioè, da oggi in poi, almeno per questo mese, per rimettere a posto le cose, serve la Fiorentina, e lo ha detto anche Gomez qualche giorno fa quando ha parlato, e quindi la Fiorentina deve tirarsi fuori da qui, indipendentemente da chi gioca, perché il problema vero è che o Montella può contare su un gruppo di 17, 18, 20 giocatori, tutti ugualmente motivati, tutti ugualmente determinati, ognuno con le sue qualità e capacità ovviamente, o se no farà fatica a tirar fuori la Fiorentina da questa classifica un po' tristanzuola dove è precipitata.
Riccardo, ti chiamo in causa da esperto di mercato, poi voglio sentire anche Giuseppe su questo, perché ieri c'è stato un consiglio federale che cambierà le carte in tavola del calcio italiano se le regole saranno davvero queste. Rosa 25 giocatori al massimo, come l'Europa League sostanzialmente, con 4 giocatori cresciuti nel vivaio e 4 italiani. Al momento la Fiorentina ha 2 gran bei giocatori cresciuti nel vivaio, che sono Babacar e Bernardeschi. In più c'è un portiere che però non ha mai giocato, come Lezzerini, e dei ragazzi in giro in prestito che possono essere validi, da Matos a Capezzi o Piccini. E poi questi 4 italiani bisogna, come dire, andarseli a trovare dal mercato, a meno che non si rinnovino i contratti di Aquilani, non si rinnovi Pasquale, non si voglia tenere Lupatelli, perché io vedo solo Pepito Rossi di italiano in questo momento alla Fiorentina. Lazzari abbiamo, ma insomma.
Sì, vabbè, ora Lazzari e Lupatelli in questo momento li lascio fuori, ma non perché, ovviamente non sono, diciamo, un centro, un giocatore al centro di questa Fiorentina, e quindi non credo potranno esserlo in quella del prossimo anno. Ma sicuramente, allora, la rivoluzione delle rose cambierà molto e inciderà molto sul mercato di tutte le squadre. Noi in questo momento parliamo della Fiorentina, nei numeri e nelle scelte dei giovani e degli italiani. Poi arrivo alla considerazione che hai fatto te. Io credo che tu debba guardare davvero agli Aquilani, ai Pasquale, tanto per fare dei nomi, perché dovendo cominciare, non dico a fare oggi la rosa per domani per rispettare il regolamento, ma comunque risolvere certe situazioni, devi cominciare a prendere in considerazione anche che poi dovrai rispettare certe regole. Detto questo, devi decidere che se rinnovi Pasquale hai un problema in meno, perché hai l'italiano, hai Pasquale, hai un giocatore che poi non va a vincolo, e questo è l'altro problema di questo mercato, e lo stesso per Aquilani. Sono scelte importanti, scelte che la Fiorentina, come gli altri club, sono convinto dovranno mettere subito sull'agenda di chi fa il mercato, perché poi sai, anche il discorso dei giovani nel numero lo risolvi bene, però questo implica secondo me una selezione, perché i giovani che tu metti devono essere comunque migliori. È inutile avere a disposizione un giovane solo per avere un giovane e poi dopo perdi un posto. Sono rose, saranno rose molto ridotte, si va verso un calcio che cerca di riordinare le idee in termini economici. La Fiorentina in termini economici, almeno fino alla rosa che c'è in questo momento, che è rimasta da quest'estate, era sempre stata tutto sommato bravina nel fare le rose, guardando un po' a tutto, al monte ingaggi, a quanto investire nella spesa dei cartellini, a tenere anche il numero della rosa sotto controllo. Ora quest'anno invece è andata un po' oltre e dovrà ritornare in quei margini, in quei paletti in cui è sempre stata.
Una sorta di mini rivoluzione, a prescindere da un campionato che finora ovviamente non ha dato quello che ci si aspettava in termini di punti e di spettacolo, Giuseppe.
Sì, ma insomma è anche secondo me un tentativo per vedere di dare al commissario tecnico una squadra che sia un pochino più adeguata di quelle che abbiamo visto negli ultimi anni, forse anche un tentativo per ridare alle squadre italiane, insomma, un ruolo come dire, un pochino più importante anche a livello europeo. Io credo che sia una svolta giusta, sacrosanta, soprattutto nella parte che riguarda i vivai, perché credo che insomma questo sia un modo per costringere le società di calcio a investire di nuovo sui vivai. La Fiorentina lo fa già da tanto tempo, purtroppo non con risultati clamorosi, però insomma Babacar e Bernardeschi intanto ce li abbiamo, e quindi è una strada che secondo me è obbligata, viste anche tutte le difficoltà che ci sono. Io non lo so se questo porterà a un livellamento, se questo aiuterà le piccole e le grandi squadre, questo poi lo vedremo. Continuo a pensare che le grandi squadre rimarranno grandi squadre e le squadre medie rimarranno medie. Pur con i giovani, pur con gli italiani, perché poi insomma chi può spendere si permette gli italiani migliori, ovviamente, e quindi vediamo. Insomma, io devo dirti la verità, in questo momento faccio fatica a pensare all'anno prossimo, perché sono abbastanza concentrato su questo mese che ha davanti la Fiorentina. Penso che sia il mese più importante della stagione, che qui o riparti oppure rischiamo di arrivare a gennaio con il progetto che è talmente moscio che non eccita più nessuno.